Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare. 21 febbraio, vi ricordo che Pubblica potete ascoltarla anche in podcast sul sito di Radio Popolare, alla pagina Trasmissioni Pubblica trovate i podcast di tutte le puntate. Disturbare chi vuole fare impresa. Ve lo ricordate? Questo era il motto di Giorgia Meloni, così come lo aveva esposto per la prima volta il 25 ottobre di un anno e mezzo fa, grosso modo nel 2022. Meloni, fresca di giuramento, raccontava appunto in Parlamento il programma del suo esecutivo. Quel motto è diventato poi un pensiero guida della destra al governo in Italia. Non disturbare chi produce. Questa espressione appare un po' come un riconoscimento al sistema delle imprese di uno statuto di primazia. Lo Stato fa un passo indietro e non disturba le imprese con lacci e lacciuoli, come si dice, leggi e leggine. Non disturbare chi vuole fare impresa, poi rappresenta lo Stato, la Repubblica, come in una fase di ritiro. Una Repubblica e uno Stato che tradiscono il compito principale che gli ha assegnato la Costituzione, rimuovere gli ostacoli, come dice l'articolo 3, una delle colonne portanti della Costituzione repubblicana, rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Ecco dunque i fondamenti del governo Meloni. In campo ci sono principi sacri per il liberismo, potremmo dire, e questo è il profilo che Meloni si sta giocando in Europa in attesa che un giorno possa arrivare, o meglio ritornare, Mario Draghi. Di tutto questo parliamo questa mattina qui a Pubblica. Iniziamo la nostra chiacchierata con Francesca De Benedetti. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a te Raffaele, grazie per l'invito.
Grazie a te, giornalista del quotidiano Domani. Allora, ci sono due dossier in Europa, di cui hai scritto tu recentemente, importanti per il loro segno politico progressista, che Meloni in qualche modo ha contribuito ad affossare. Allora ti chiedo di darci solo il profilo per farci capire qual è la cifra di questi due dossier e un po' il lavoro che Meloni ha fatto per cercare di mettere insieme dei pezzi perché si arrivasse a quell'esito, e cioè l'affossamento di due direttive. Di questo stiamo parlando. Ci dici qualche cosa in più sul loro contenuto, senza entrare nei dettagli, ovviamente non è necessario.
Allora, una è una normativa europea che avrebbe potuto finalmente tutelare quelle figure di lavoratori che sono, diciamo, che vediamo costantemente durante la nostra vita quotidiana urbana, come per esempio i rider, tecnicamente si chiamano lavoratori delle piattaforme, cioè persone che lavorano per le grandi piattaforme tech. E finalmente l'Unione Europea avrebbe voluto provare a chiedere più trasparenza, per esempio l'algoritmo, il fantomatico algoritmo che dice a un rider dove deve andare, che consegne avere, che salario avrà, è praticamente il suo datore di lavoro dei tempi d'oggi, e quindi l'Unione Europea chiedeva più trasparenza. E poi sempre Bruxelles avrebbe seguito la tendenza che già le corti, i tribunali italiani stavano seguendo molto spesso in modo anche innovativo, cioè iniziare ad affermare che in realtà quei lavoratori sono lavoratori subordinati a tutti gli effetti, perché c'è stato questo mito, te lo ricorderai Raffaele, della, diciamo, della economia delle libertà individuali,
certo.
In realtà era semplicemente una nuova schiavitù, e finalmente anche l'Unione Europea iniziava a maneggiare questa realtà. Però appunto, come tu accennavi, questa direttiva è stata boicottata, e in un passaggio specifico qualche giorno fa l'Italia ha svolto un ruolo nell'affossarla. Poi c'è un'altra direttiva con un nome un po' più complicato, la direttiva che riguarda la due diligence. Sostanzialmente di cosa si parla? Si parla del tentativo di avere imprese, quindi anche multinazionali, parliamo di grandi imprese, finalmente responsabili sul piano sociale e ambientale. l'Unione Europea chiedeva alle grandi imprese di rispettare una sorta di tracciabilità dei diritti, e l'Europarlamento aveva anche chiesto una normativa ambiziosa, cioè le aziende dovevano proprio garantire il rispetto dei diritti in un modo più o meno attivo, potevano essere sanzionate se non lo facevano. E a un certo punto i liberali, ma io direi i liberisti tedeschi, hanno diciamo spostato la posizione della Germania a riguardo, e di conseguenza si è spostata anche l'Italia con il ministro Giorgetti, che aveva la competenza in materia, ma va detto che quando ho parlato con la sua portavoce chiedendo conto di questa posizione mi è stato sempre detto, sottolineiamo, è stato coordinato con la presidenza del Consiglio, quindi Meloni ha un ruolo attivo come dire, in queste prese di posizione. E mi riaggancio per concludere a quello che dicevi tu e che ho notato anch'io nei miei articoli, c'è una risonanza tra quella dichiarazione di laissez-faire, cioè le imprese non le disturbiamo, come se lo Stato fosse appunto un elemento di disturbo e non una garanzia di equità. Ecco, quella stessa dichiarazione si riflette poi nelle prese di posizione in Europa, con la differenza che di questi temi però, tranne rare questioni come la tua, non si parla. Quindi si parla per esempio tantissimo delle proteste dell'agroindustria, si parla di migrazioni, ma come mai Meloni non racconta invece che sta in Europa boicottando i diritti dei lavoratori?
Allora, possiamo dire che questo sta accadendo anche perché siamo a qualche mese dalle elezioni europee, e quindi ogni atto, ogni movimento, ogni presa di posizione, ogni boicottaggio, potremmo dire, può servire alla causa appunto delle elezioni. Questo anche nei conti che fa Meloni. Ti chiedo, da quello che tu hai visto, sentito appunto ragionando su questi temi, se le concordanze di cui tu hai fatto qualche cenno prima con i liberali tedeschi, ad esempio, sono destinate ad allargarsi, cioè tra questo profilo liberista di Meloni ed altri pezzi per ora sparsi della destra in Europa, se Meloni con il suo lavoro vuole cercare in qualche modo di venire ad un punto di convergenza, non dico di unione perché forse sarebbe troppo, ma se questo lavoro su queste due piattaforme molto significative nel loro contenuto, come ci hai raccontato, no? il lavoro dei rider da un lato e i loro diritti, e dall'altro la questione della responsabilità sociale delle imprese, questione storica. Un articolo di Milton Friedman nel 1970 fu quello che cercò di dare la prima zampata neoliberista alle garanzie, no? Del keynesismo, dell'intervento dello Stato. Oggi sembra riproporsi quella storia lì quasi nello stesso modo, ma comunque ti chiedo, Francesca De Benedetti, appunto, se Meloni in questo sta facendo un po' la capofila, punta a mettere insieme altri pezzi su un cardine importante, che è quello del non disturbiamo chi produce, chi vuole fare impresa, quindi un cardine del liberismo, Francesca.
Allora, liberismo come filo rosso per un'alleanza di fatto che va da Ursula von der Leyen a Eric Zemmour. Sicuramente questo elemento c'è ed è anche facilmente dimostrabile. Vi ho citato Ursula von der Leyen e Eric Zemmour perché in questo momento possiamo considerarli come i due confini di questo immaginario asse politico. Ursula von der Leyen, presidente di Commissione Europea, afferisce alla famiglia dei popolari, quindi in teoria una famiglia di centrodestra, di fatto con il leader Manfred Weber, la famiglia che ha normalizzato in politica nella politica europea l'estrema destra, Giorgia Meloni inclusa. Quindi c'è Ursula von der Leyen, viene da una famiglia politica che in Europa si era sempre alleata con i socialisti, ma che adesso, almeno dal 2021, ha avviato un'alleanza tattica con Giorgia Meloni. E Ursula von der Leyen ha detto che vuole un secondo mandato e ha spinto ancora di più l'acceleratore sulle politiche business first. Per esempio, a settembre, durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione, ha lanciato la figura di Mario Draghi come nome tutelare della competitività europea, e Ursula von der Leyen ha anche detto: io d'ora in poi, qualsiasi legislazione farò, vorrò sentire prima le imprese dovranno riferire direttamente a me. Quindi ci sono due elementi molto gravi. Il primo è che a Bruxelles le attività lobbistiche delle corporation sono già fortissime, mentre la società civile rimane inascoltata. Su questo ci sono numeri e dati, ma diciamo diciamola in sintesi, le corporation vengono ascoltate molto, la società civile purtroppo poco, e Ursula von der Leyen dice: ascolterò di più le imprese, dovranno riferire direttamente a me. Cioè, nel senso, qui si slabbra anche la governance democratica dell'Unione. Poi coinvolge Mario Draghi, che qualche mese dopo diventerà ufficialmente, diciamo, un convitato di pietra nelle future nomine. E Ursula von der Leyen premia sempre di più le corporation, lo fa a maggior ragione adesso che vuole un secondo mandato. Poi c'è Giorgia Meloni, dimenticatevi la cosiddetta destra sociale se mai è esistita. Giorgia Meloni guarda innanzitutto alle imprese, lo abbiamo visto, l'hai detto bene tu, far pagare le tasse piuttosto di Stato, applicare, diciamo, le normali leggi repubblicane, fare da arbitro significa disturbare, facciamo un bel decreto il primo maggio nel quale si attacca i diritti dei lavoratori e così via. E poi c'è il gruppo dei conservatori europei, il gruppo di Giorgia Meloni in Europa. Di recente questo gruppo si è aperto a una formazione politica che è persino più estrema del Rassemblement National, parliamo di Reconquête, questa esperienza che è nata, diciamo, all'incirca con le ultime presidenziali francesi, attorno alla candidatura di Éric Zemmour. Chi è Éric Zemmour? È un, diciamo, opinionista, nasce come opinionista molto aggressivo di estrema destra, noto per le sue uscite islamofobe, xenofobe, ha avuto anche numerose condanne per le sue uscite, diciamo, di odio nei confronti della diversità, e Marion Maréchal, la nipote di Marine Le Pen. Però qual è la differenza tra Reconquête e Rassemblement National? Che Le Pen ancora più o meno prova a fare riferimento, almeno nell'immaginario, al popolo, quindi dice, si arroga il fatto di essere portavoce del popolo, ma in teoria pensa ancora anche alle fasce popolari. Invece Reconquête si rivolge proprio alla borghesia radicale di destra. Quando Éric Zemmour si candida, la prima cosa che fa è andare a cena con i grandi magnati d'impresa. È stato molto sostenuto per esempio da Bolloré, che adesso ha preso una serie di media in Francia e li ha trasformati in media di estrema destra. Parliamo quindi di una destra estremamente aggressiva e neoliberista. Pochi giorni fa, a inizio febbraio, ero a Strasburgo a seguire i lavori dell'Europarlamento e ho assistito con i miei occhi alla conferenza stampa di Marion Maréchal, la quale annunciava appunto l'ingresso nel gruppo dei conservatori europei. Qui il cerchio si chiude. Che cosa può unire un centrodestra di popolari tradizionalmente dialogante con i socialisti a un'estrema destra xenofoba, islamofoba, anti-LGBT e chi più anti ha più ne metta? Semplicemente il filo conduttore della compiacenza, dell'atteggiamento indulgente verso le grandi imprese, le corporation e gli interessi privati.
Quindi la cosa che possiamo dire a questo punto, alla fine del ragionamento che tu ci hai fatto qui questa mattina, è che l'interesse, diciamo così, del grande capitale, chiamiamolo con il suo nome proprio, dalle piattaforme digitali alle grandi imprese dei settori più maturi come quello dei mezzi di comunicazione di massa, tu citavi Bolloré un attimo fa, ad altri tipi di imprese, quella sensibilità ormai è una sensibilità che sta caratterizzando sempre di più il profilo politico, ideologico di Giorgia Meloni, e appunto in Europa si vede meglio, perché forse è più evidente appunto quel carattere da establishment che Meloni vuole in qualche modo dare a quel raggruppamento europeo centrista conservatore, più conservatore per le cose che abbiamo detto questa mattina che centrista. Francesca De Benedetti, io ti ringrazio, ovviamente da quello che tu ci hai raccontato si capisce benissimo che c'è un capitolo ancora aperto e che probabilmente è anche il capitolo principale, vedremo di capire anche nei prossimi minuti, ma comunque nei prossimi giorni, e quindi per questo ci risentiremo, che cosa succederà all'ex capo della BCE e del governo italiano Mario Draghi, se in qualche modo lo vedremo impegnato in qualche incarico importante, forse il più importante, quello di Presidente del Consiglio europeo, oppure si limiterà a una cosa che comunque avrà già il suo peso, no? Il lavoro che sta facendo sulla competitività delle imprese in Europa, così come Ursula von der Leyen glielo ha chiesto, gli ha commissionato uno studio e una ricerca che Draghi sta ultimando. Francesca De Benedetti, grazie e buona giornata.
Grazie a te, buon proseguimento.
Francesca De Benedetti è giornalista del quotidiano Domani. Sono le 11:18 minuti, la trasmissione di Pubblica di questa mattina prosegue, vi presento, vi introduco il nostro prossimo ospite che è Arturo Varvelli, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Direttore dello European Council on Foreign Relations, che è un centro di ricerche sulla politica estera e la sicurezza che è basato a Berlino. Arturo Varvelli, noi parlavamo prima un po' del profilo soprattutto in campo economico, ma che va a definire anche la dimensione politica di Giorgia Meloni, il suo peso in Europa, in alcuni tentativi di mediazione, di influenza sul processo politico europeo. Abbiamo parlato di due direttive, quelle su il lavoro dei rider da un lato e quell'altra, entrambe diciamo così in qualche modo affossata, e quell'altra che è relativa alla responsabilità sociale, semplifico moltissimo, delle imprese. E allora alla fine ci chiedevamo se questi spostamenti, queste assunzioni, no, di posizioni da parte di Meloni, sempre più orientata, no, verso il mondo dell'impresa, del grande capitale, a un certo punto potranno andarsi ad incastrare in maniera più o meno perfetta con la figura politica sempre lì incombente di Mario Draghi. Perché lo dicevamo? Perché appunto ci sono delle cariche importanti che si libereranno nei prossimi mesi. Una di queste è la presidenza del Consiglio europeo, il Consiglio dei capi, dei leader di governo dell'Unione europea, e c'è un processo di riforme che aspetta un po' tutti quanti e molti si chiedono: Mario Draghi potrebbe essere quello che può fare la cosa giusta secondo i punti di vista appunto di che concordano con quelli di Draghi? Adesso li vediamo. Allora Varvelli, Meloni, sì. Mario Draghi, c'entra qualcosa uno con l'altro o stiamo soltanto vagheggiando qui?
No, non penso che stiamo vagheggiando, penso che i due si siano conosciuti bene, abbiano avuto modo di conoscersi bene nella fase di transizione dal governo Draghi al governo Meloni. Abbiamo visto che è stata una transizione piuttosto ordinata e Draghi con la sua eleganza ha apparecchiato una scena anche per Giorgia Meloni e in qualche modo ai tempi gli aveva già indicato alcune direttrici politiche che ha lasciato come una sorta di eredità. La prima, la più importante di tutti, era il posizionamento dell'Italia nel campo atlantico ed europeista, soprattutto utilizzando la guerra in Ucraina come veicolo per tenere ancorata l'Italia a questi due ambiti. E questo è accaduto. Giorgia Meloni ha sposato pienamente e convintamente, ci pare di poter dire, diciamo il supporto all'Ucraina e un ancoramento forte all'interno del campo atlantico, ma io direi anche all'interno dell'Europa, che interpreta sempre un po' come l'Europa delle nazioni, ma che comunque ha dato una visione positiva, ha veicolato una visione positiva dell'Unione Europea anziché essere un ostacolo. E l'abbiamo visto anche nelle relazioni, ad esempio con Orban, che è stato un caso difficile, e il ruolo che Giorgia Meloni ha avuto di moderatrice, diciamo, forse più che mediatrice.
Su questo ruolo, a questo punto, che Giorgia Meloni, no, sta cercando di assumere sempre più marcato verso gli interessi delle imprese, del grande capitale, questo significa che anche sul piano, diciamo così, delle riforme di cui si parla, dell'Unione Europea, ne ha bisogno, i sistemi di voto vanno cambiati, sì. L'unanimismo non può essere più tollerato in un mondo che cambia velocemente. Sto riprendendo frasi sì. Più o meno convenzionali su questo tema. Allora, le chiedo se anche da questo punto di vista il rapporto Meloni-Draghi può servire, cioè può servire ad avviare quelle modifiche all'assetto attuale che molti dicono essere sì. Improcrastinabili.
Io innanzitutto bisogna partire dal presupposto che ancora i giochi sono molto 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 incerti, quindi non è chiaro chi siederà. Von der Leyen, ad esempio, si è riproposta nell'attuale ruolo di Presidente della Commissione, Jean-Michel anche lui si era riproposto, eccetera. Tutto sommato, tra le due figure mi sembra che von der Leyen sia stata quella di maggiore capacità e incisione, mentre Jean-Michel non mi sembra affatto che abbia lasciato il segno. Detto ciò, però, non è detto che Mario Draghi, che probabilmente ambisce a questo ruolo, sia poi accettato anche dagli altri paesi. Quindi diciamo che a Draghi naturalmente buone relazioni trasversali un po' con tutti, ma dipenderà anche poi dalla sua forza, forse non essere pienamente politico, quindi conoscere bene l'Unione Europea, e possibilmente potrebbe essere accettato da diversi paesi. Detto questo, mi pare di poter dire che sì, è chiaro che l'Unione Europea ha bisogno di meccanismi di funzionamento molto diversi rispetto al passato, è sempre più evidente. Perché? Perché i tempi richiedono che le decisioni vengano prese molto tempestivamente, e l'Europa è una macchina complessa, è una macchina che tiene conto di tanti paesi, è una macchina che molto burocratica, lo sappiamo bene, e quindi avrebbe bisogno di vertici anche più incisivi e più capaci, ma insieme, se non si riuscisse a riformare il meccanismo, bypassare questo problema dell'unanimità su alcune questioni, che comunque è molto difficile, io penso che si andrà incontro sempre di più, forse nessuno lo vuole, nessuno lo dichiara, ma meccanismi di consultazione che sono, diciamo, a cerchi concentrici, e il primo centro che vediamo è composto essenzialmente da Francia, Germania, Italia, Spagna e Polonia, diciamo un rapporto 3-4-5 paesi che, a seconda dei temi, sui temi poi finanziari, altri paesi potrebbero avere una voce in capitolo, come l'Olanda, che è sempre molto importante e pone problemi da questo punto di vista. Quindi diciamo 5-6 paesi al massimo che in qualche maniera si strutturano con meccanismi di consultazione che poi fanno da traino delle decisioni degli altri, che vengono messi davanti ai fatti compiuti e come dire, poi diventano un grosso ostacolo e diventano un problema se non si in qualche maniera adeguano. Ricordiamo che i tre paesi europei principali, Italia, Francia e Germania, sono il 65% del PIL europeo, quindi da un certo punto di vista l'uscita della Gran Bretagna può anche favorire questo tipo di meccanismi, e sappiamo quali sono i paesi che hanno alcune priorità principali che possono diventare delle priorità di tutta la l'Unione Europea, ad esempio la difesa. Se l'ultima Commissione europea si è molto spesa sul green, diciamo, sulle politiche verdi, la prossima Commissione pare essere un po' quella della difesa europea, e questo naturalmente sotto l'impellenza dei conflitti che stanno attorno a noi e soprattutto della minaccia russa e della guerra in Ucraina, e quindi ci sarà comunque una centralità realtà del paese che dispone della maggior difesa europea, che è la Francia, che secondo me insomma avrà dal punto di vista istituzionale tutte le carte per poter spendere e avere una voce importante. Però penso invece che dal punto di vista politico Meloni si trovi in una posizione molto favorevole, perché abbiamo una polarizzazione sull'estrema destra, che lei però sta interpretando ancora in una chiave europeista, e quindi potrebbe essere essenziale, ad esempio, per il Partito Popolare Europeo, che gli ha teso una mano più volte. Io non penso che Meloni abbia interesse a rimanere fuori dai giochi europei, ha interesse a far sentire la propria voce e ad essere parte. Quindi non penso neanche che entrerà e vorrà entrare nel Partito Popolare Europeo, però potrebbe stabilirsi un'alleanza tattica di qualche tipo molto importante, che alla fine potrebbe anche essere importante per reggere una maggioranza all'interno del Parlamento europeo. Quindi si trova in una posizione di centralità proprio perché fa da traino a tutte le destre, ma insieme è governativa, perché governa un paese principale e non è una forza di opposizione all'Europa. Quindi direi che se dobbiamo guardare due elementi, guardiamo la Francia, perché la difesa e la stabilità della Francia sono essenziali in questo momento rispetto a una Germania piuttosto debole anche dal punto di vista economico, e dall'altra parte guardiamo a Giorgia Meloni.
Arturo Varvelli, io la ringrazio, il ragionamento che lei ha fatto tra l'altro ci conferma ciò che stiamo raccontando in questa trasmissione da alcuni giorni, ad esempio a livello europeo ormai l'imperativo del momento, quello che si sta affermando sempre con maggiore forza anche per gli interessi che sono in gioco, è quello che riguardano le politiche di difesa comune. Si dice che quella è la via da cui non si potrà prescindere nel prossimo futuro. Ieri abbiamo sentito anche una voce diversa, alternativa, rispetto a questa posizione invece, che vorrebbe riaffidare o dare all'Europa un ruolo primario, no, nelle questioni che riguardano il dialogo, il confronto, l'esercizio della politica come priorità anche nelle relazioni internazionali. Arturo Varvelli, grazie per essere stato qui con me.
Grazie a voi.
Buona giornata e a presto.
A presto, saluti.
Arturo Varvelli è direttore dello European Council on Foreign Relations, è un centro di ricerca, come dicevamo, sulla politica estera e la sicurezza, che è basato a Berlino. 11:28 minuti, siamo arrivati alla fine della puntata di Pubblica di oggi, la linea adesso passa a CALT, Ira Rubini, noi ci risentiamo domani alle 11:00, una buona giornata a tutte e a tutti da Lilli Liguori, ciao.